Eccoci qua, ben trovati all'ascolto di Non Solo Sport. Un saluto da Benedetta Capelli in studio, di là del vetro un grazie a Serena Tullio, Patrizio Ciprari e Alvaro D'Amico. Allora, potremmo chiamare questa trasmissione Bye Bye Londra. Sì, perché ieri, con una cerimonia che ha passato in rassegna la musica british degli ultimi 50 anni, si è chiusa la 30ª edizione dei Giochi Olimpici. Sono certa che ognuno di noi ha un'immagine scolpita nella mente che sente più emblematica. Sicuramente la gioia di Usain Bolt è una delle fotografie più belle delle Olimpiadi. Per ben 3 volte ha scoccato la freccia. 3 sono stati infatti i suoi ori, ma come non ricordare anche il podio tutto azzurro, tutto italiano nella scherma, e anche le lacrime della schermitrice cinese rimasta in pedana talmente tanto tempo perché incredula di fronte all'esito della sua gara. Lacrime anche sul volto di Alex Schwarzer, l'atleta italiano escluso dalle Olimpiadi dopo la positività all'EPO. Noi andiamo subito allora a casa Italia, a Londra. Abbiamo raggiunto infatti Don Mario Lusek, direttore dell'Ufficio Pastorale Sport, Turismo e Tempo Libero della Conferenza Episcopale Italiana e che cappellano della spedizione azzurra. Lui, ovviamente, abbiamo chiesto un bilancio di questi giochi.
Ma i bilanci di solito si fanno su diversi aspetti. E per quello che riguarda il cappellano, sicuramente la valutazione va fatta proprio in rapporto alle persone che ha incontrato, alla proposta che voleva fare, ma soprattutto alla ricezione di quelli che sono stati i bisogni, le attese, i desideri delle persone incontrate. Quindi il bilancio per me è altamente positivo, perché ho percepito nell'esperienza degli atleti, nell'incontro con molti di loro, questo desiderio di infinito, di assoluto, di trascendente, per cui sembra quasi percepibile, proprio profondamente percepibile, questo bisogno di assoluto e questo desiderio di spiritualità. Questo lo posso raccontare in base appunto ai racconti fatti a me da loro, sia dal rapporto diretto, sia dai momenti di spiritualità vissuti insieme con alcuni in maniera veramente significativa. E l'immagine bella che mi porta nel cuore è proprio quella di ieri sera, quando sul palco di Casa Italia c'erano ben 2 squadre, le ultime 5 medaglie del giorno, e avevamo rappresentato quella che è un po' la gioventù d'Italia, la bella gioventù d'Italia, ma anche rappresentata quello che è la tradizione, la ricchezza dei valori che i nostri giovani portano con sé. Sono giovani che ci danno speranza, fiducia e soprattutto ottimismo, perché hanno dato il meglio. Sanno raccontare di fatiche, di sacrifici, di impegno, sanno raccontare anche la gioia, il bisogno di festa, che ieri sera era palpabile, anche se ci sono state piccole delusioni.
Sì, delusioni ovviamente che sono venute soprattutto dal pugilato, anche se insomma bisogna sottolineare la sportività ad esempio di Cammarelle, che invece è stato molto bravo ad accogliere un esito così negativo, insomma, per lui.
È una persona veramente non solo da amare, da rispettare, ma soprattutto si vedeva la delusione nel suo cuore, perché ce l'ha messa tutta ed è il vincitore morale anche di quel match, e quindi l'abbiamo condivisa con lui la delusione.
Don Luce, che lei più volte ha sottolineato, parlando dei Giochi Olimpici di Londra, questo spirito di festa e di integrazione che si è respirato, ecco, un aspetto che forse va ancora più sottolineato, rimarcato.
Sicuramente sì, perché le tensioni della vigilia, che avevano dinanzi anche anniversari terribili come quelli di Monaco, creavano delle tensioni, delle ansie, delle preoccupazioni, ma di fatto sia il clima della città, sia il rapporto stretto che esisteva appunto tra città e villaggio, non erano mondi separati o mondi distanti, ma mondi integrati, la multiculturalità della città stessa, i visi che incontravi di razze e culture diverse, e ha favorito proprio questo osmosi tra le diversità, che l'evento non era un evento fino a se stesso, ma che lascerà sicuramente tracce anche poi le comunità locali sono chiamate a valorizzare.
Lei diceva un'eredità che probabilmente Londra dovrà a questo punto anche portare nelle Paralimpiadi, perché insomma non dimentichiamo, esatto, che tra poco ci saranno questi giochi. Esatto. Ecco, esatto, come guardare a questo appuntamento?
Beh, i Giochi Paralimpici integrano e continuano questa esperienza di festa e di gioia, ancora di più perché parla di integrazione, parla di superamento di barriere, parla di un confronto a tutto campo con tutte le tipologie delle persone, abili o meno abili che siano, perché al centro pronto viene rimessa la persona in quanto tale, mettendo al centro la persona si mette al centro quello che la persona rappresenta, per noi credenti è l'immagine di Dio e quindi è l'immagine della vita, è vita. E voglia di vivere, voglia di esistere, voglia di fare festa.
Veniamo un po' più alle curiosità intorno a questa Olimpiade. Ci sono tre personaggi che probabilmente spiccano su tutti. Uno è Usain Bolt, l'altro è sicuramente Michael Phelps e poi Pistorius, Oscar Pistorius. Lei tra questi tre, insomma, chi l'ha colpita di più?
Io ho una simpatia per Bolt per un motivo molto semplice, perché dalle Olimpiadi di Berlino, poi proprio con un collegamento con la Radio Vaticana, mi fu chiesto di commentare una definizione che la stampa stava dando di Bolt, mostruoso, diciamo che è mostruoso dal punto di vista. E io invece dissi no, è profondamente umano, perché sta giocando la sua vita, la sta giocando, perché lui non solo compete, non solo scende in campo, in pista, ma nello stesso tempo gioca, si diverte, è felice e quindi crea questa simpatia attorno a sé, che è una simpatia non solo per la gioia del grand'uomo che vince primati apparentemente impossibili, ma che lo fa proprio con la gioia nel cuore e poi la trasmette, sa trasmetterla e fa, lo stadio torna ad essere il luogo appunto della gioia.
Parlavamo anche di Pistorius, come non avere simpatia per un personaggio così?
Non c'è dubbio, perché lui ha sfidato veramente l'impossibile e la sua vittoria è l'aver partecipato proprio alla pari con tutti gli altri, ma forse è il sogno di tutti che non ci sia più una distinzione tra Olimpiadi e Paralimpiadi, non so come, perché sai, tecnicamente i problemi sono tanti, però di fatto se vogliamo superare ogni tipo di diversità e fare in modo che non esista l'abile e il disabile, ma esista la persona, forse anche nello sport si può trovare forme competitive di integrazione e di non separazione.
Don Lucio, che più volte abbiamo sottolineato questo spirito multiculturale di Londra, ma anche uno spirito ecumenico che è emerso prepotente, no? In queste due settimane di giochi. Ecco, da questo punto di vista, che bilancio si può fare?
Io ho visitato più volte il centro multireligioso, qualche volta ci abbiamo anche celebrato, perché preferivamo stare all'interno della nostra comunità per favorire la partecipazione dei nostri ragazzi. Però il dialogo è stato veramente intenso e la presenza di ministri anche delle diverse religioni, delle diverse confessioni cristiane è stato un segno di concordia non immune da difficoltà, perché quando ci si mette insieme ognuno deve rinunciare a qualcosa di sé dal punto di vista culturale, ma dal punto di vista liturgico sono state salvaguardate anche le diverse identità, le varie particolarità e quindi non ci sta da un sincretismo, ma proprio c'è stata proprio un'esperienza religiosa dialogante e coinvolgente da parte di tutti. Ed è quindi sicuramente un modello possibile da trasmettere, perché si lavora con i giovani, con i giovani è facilissimo creare questo tipo di incontro e l'attenzione all'altro.
Ecco, adesso già è partito il conto alla rovescia per Rio de Janeiro 2016, prima città sudamericana tra l'altro ad ospitare i giochi olimpici. Cosa darà il Brasile alle Olimpiadi secondo lei?
Beh, il Brasile ormai è una grande nazione, ma scacchiere mondiale, sicuramente sarà teatro di non solo questo dell'evento olimpico, ma anche di tantissimi altri grandi eventi, non ultimo anche la nostra GMG. Quindi il Brasile è pronto sicuramente a diventare un po' il centro del mondo, ma è pronto perché c'ha già la stessa ricchezza, forse anche che abbiamo sperimentato qua a Londra, la pluralità, la molteplicità, la multiculturalità, ce l'ha già, ma c'ha anche un'identità forte sua, particolare, in cui anche la presenza dei credenti, la presenza dei cristiani è molto significativa, soprattutto da parte anche nostra della Chiesa Cattolica. Quindi sicuramente sarà un'esperienza ancora più coinvolgente e le attese già si percepiscono, perché già lo sguardo, non solo lo sguardo, ma anche il cuore è proiettato verso quell'evento e ci si arriverà tenendo conto anche delle esperienze acquisite qui sul campo, delle verifiche che verranno fatte anche da parte nostra per essere presenti nella maniera più adeguata e più vera all'interno del mondo dello sport.
Grazie Don Lusek, allora buon ritorno in Italia.
Grazie a voi.
Ecco, era dunque Don Mario Lusek, cappellano della Spedizione Azzurra alle Olimpiadi. Proprio qualche giorno fa, sentendolo nelle nostre consuete interviste, ci aveva suggerito di andare ad intervistare Daniele Molmenti, 28 anni, friulano, oro nella K1 slalom canoa e poi tra l'altro portabandiera azzurro nella cerimonia di conclusione ieri delle Olimpiadi. E proprio Molmenti ci ha raccontato la sua storia, il sogno anche di fare qualche esame all'università, ma soprattutto ci ha spiegato il suo rapporto con la fede. Ascoltiamolo.
Io dopo Pechino, dove sono arrivato decimo, ho perso insomma la possibilità la medaglia, insomma ho cominciato questo cammino verso questo oro. Sono stati 4 anni difficilissimi perché ho dovuto limare le piccole cose che mi mancavano ed ero comunque già un gran bravo atleta, insomma, però ho fatto una grande differenza con l'aiuto di Pierpaolo Ferrazzi, che è il mio allenatore della Forestale. Con lui siamo riusciti davvero a fare un salto di qualità importantissimo e portare anche questo oro.
Tra l'altro un oro che è arrivato il giorno del tuo compleanno a 20 anni di distanza dall'oro a Barcellona del tuo allenatore Ferrazzi. Insomma, qualcosa di magico c'era?
Chi crede nella cabala sicuramente avrà scommesso su di me, insomma sono eventi particolari. Io nel compleanno di solito non lo festeggio neanche, quest'anno ne ho approfittato per il bel regalo, ecco. E i 20 anni di Pierpaolo secondo me sicuramente hanno aiutato Pierpaolo ad avere insomma una motivazione in più, ecco.
In Italia l'attenzione al tuo sport, alla canoa, manca senz'altro. C'è un appello che vuoi lanciare?
Il mio sport e anche tutti gli altri sport che vengono considerati minori, però avete visto anche queste Olimpiadi che di minore non c'è niente, e anzi l'impegno a volte è anche maggiore, sicuramente anche di risultati siamo migliori negli ultimi anni. L'appello è soprattutto alle famiglie che di solito tendono a portare i ragazzini soltanto a giocare a calcio, in realtà ci sono altri sport, altre attività nella natura che sono, oltre ad essere anche più belle, possono sicuramente far maturare la persona in maniera diversa.
Dal punto di vista della fede sono tanti gli atleti che in queste Olimpiadi hanno ringraziato, pregato secondo il proprio credo.
Non voglio entrare in una polemica, però ho letto delle interviste di alcuni americani che hanno dichiarato che sono il segno della croce perché porta fortuna. Ecco, io vivo la fede in maniera un po' diverse, insomma, non penso che Dio abbia tempo per darci una spinta nelle nostre prestazioni. Certo è che comunque la fede dà una motivazione, una carica in più. Io ho fatto segno della croce di solito 30 secondi prima di partire, ormai è in automatico ed è un po' un ringraziamento. Di solito chiedo che io possa dare insomma quello che ho nelle braccia, nella testa, non chiedo nulla di più di quello che sono in realtà.
E cosa ha dato di più la fede nella tua vita di sportivo?
Io nel 2007 feci un incidente in moto molto grave, dove mi sono rotto la schiena e ho perso opportunità e stavo perdendo insomma il mio primo sogno olimpico. Io lì ho avuto la forza di continuare, diciamo, stringere i denti nonostante il dolore 100 giorni dopo l'incidente per affrontare le prime gare, le prime competizioni e rientrare così nella squadra nazionale. Lì, se non avessi avuto la fede, non penso sarei riuscito ad andare avanti, perché stando con la preghiera sono riuscito a sopportare anche il dolore che le medicine mi facevano passare. Ho sempre avuto insomma la sicurezza che con il lavoro che ho fatto, con la mia mentalità, insomma, sarei potuto ritornare ad essere un grandissimo atleta.
Don Mario Luse, che è il cappellano della squadra azzurra, ti ha definito un vero friulano e un cristiano. Sono definizioni che ti piacciono?
Beh, mi fa molto onore, certo. Friulano io lo sono di nascita e porto sempre la bandiera del Friuli con me in tutto il mondo. Cristiano, insomma, nei limiti che la mia carriera sportiva insomma mi permette, cerco di esserlo, insomma, dopo sai, noi giriamo tanto il mondo, è difficile sempre trovare una chiesa cristiana, insomma, cattolica quando sei in Cina o in Australia o in giro per il mondo, però insomma nel mio piccolo cerco di essere un buon cristiano nella fede, leggendo il Vangelo.
Hai dedicato la tua medaglia ad una canoista scomparsa, Barbara Nadalin.
Beh, Barbara è mancata 3 settimane fa per una malattia al sangue. Lei è stata olimpionica nel 1996 del mio sport. È stata, da quando io ho cominciato insomma a fare canoa nel club di Cordenons, il mio primo punto di riferimento. Io praticamente sono cresciuto da ragazzino con Barbara, che era il mio esempio. Lei mi ha insegnato e mi ha fatto capire che per arrivare a questi livelli non c'è fortuna, non c'è il caso, ma c'è soltanto tanto impegno e tanto lavoro dietro. Con lei mi ricordo benissimo tanti inverni passati al freddo del fiume Noncello di Pordenone ad allenarci assieme.
Ecco, questa è la bella esperienza di Daniele Molmenti, oro olimpico nella canoa. Diori, tanto per fare due conti, no? Andiamo a vedere il medagliere, ne hanno 20 più in assoluto gli Stati Uniti, sono 104 le medaglie conquistate, la Cina ne ha ottenute 87, a seguire la Gran Bretagna con 65. Nel G8, così ha detto Petrucci, presidente del CONI, c'è anche l'Italia che ha chiuso con 28 medaglie, solo ieri 2 argenti e 3 bronzi, da segnalare veramente in modo particolare quello di Marco Aurelio Fontana, che senza sella nell'ultimo chilometro e mezzo ha conquistato il terzo posto nella mountain bike, davvero storico un po'. Così come storico è un po' l'oro mancato quello di Cammarelle nella box, lui meglio detto il Rocky Balboa di Cinisello Balsa, ma nei giorni precedenti grandi soddisfazioni erano venuti proprio dal pugilato grazie a Russo e Mangiacapre, che sono due prodotti, brutto questo termine ma insomma si definisce così, della scuola di Marcianise, aperta negli anni 30 nel Casertano, un territorio dominato dalla Camorra, e che oggi però rappresenta un'oasi di sport e valori. Lo conferma al microfono di Gabriella Ceraso Don Domenico Dragone, rettore del santuario Nostra Signora di Fatima di Marcianise e amico di Clemente Russo.
Non si tratta di ragazzi esaltati, quei ragazzi che sono boriosi, ragazzi semplici, umili, che vivono la loro vita nell'intimo della famiglia, quindi mamma, papà, marito, moglie. Tant'è vero che io, parlando con Clemente, quando si doveva sposare e gli preparavo i documenti, e dice: Clemente, tu stai lavorando, stai andando avanti con la box? E lui, come subito ha risposto, dice: state tranquilla, la famiglia è il mio primo valore.
Che cosa imparano quando vanno a questa scuola di box? Non certo il linguaggio della violenza, lei lo ha sempre detto.
Assolutamente no, innanzitutto colui che li orienta, li guida, è una persona brava, modesta e non è un affarista. E sta con i principi seriamente cristiani ad insegnare loro all'amicizia, al confronto con il prossimo, che non deve essere mai un confronto violento.
Com'è questa realtà di questa palestra, questa società che ha tanti anni, è nata negli anni 30, questa associazione sportiva?
Sì, sì, sì.
E deve essere un ambiente in cui i ragazzi ritrovano la calma.
Quello che io posso attestare, in questa situazione di questi ragazzi non c'è stato mai uno di questi ragazzi che nel momento per esempio di dissidio con un altro amico abbia usato la box come violenza. Il che significa che la box è una tecnica di confronto ma non una violenza.
Senta, è un'immagine bella questa di questi ragazzi, come tante immagini belle ci stanno dando le Olimpiadi, cioè testimonianza che anche in un posto difficile come quello di Marcianise, perché
Marcianise è difficile, c'è tanta delinquenza, ma le due cose sono nettamente separate, tra la delinquenza, la camorra che c'è e la box, che non ha nulla a che vedere con la camorra e con la delinquenza.
Forse è un modo anche per uscire da quel vuoto, da quella tentazione, da quella mancanza di regole, o no? Che dice?
Io credo che questa persona che ha organizzato questa scuola di box è una persona riempita di grandi valori, e nessuno di quei ragazzi che fanno parte della box possa per il passato si sentivano attratti forse dalla delinquenza, ma una volta entrati in questa scuola questi ragazzi hanno acquisito principi più sani, quindi un poco famiglia, chiesa e sport, che li portano ad elevarsi.
Quanto è importante lo sport, l'aggregazione, dare ai ragazzi anche dei traguardi sani da raggiungere?
Ma io quello che vedo con Clemente Russo e anche con Mangiacapre successivamente, queste belle cose che loro realizzano, porta i giovani, anche quelli che stanno un poco, c'è il pericolo per la delinquenza, anche la personalità loro, questa gioia strappa diversi giovani da questa delinquenza, nel senso che il loro comportamento è una esaltazione per chi si sente oppresso dalla malavita e ne esce.
Sport dunque come riscatto, dice Don Domenico Dragone. Noi con questo messaggio ovviamente positivo chiudiamo il nostro appuntamento con Non Solo Sport. Di sport ovviamente continueremo a parlare la prossima settimana e seguiremo da vicino l'appuntamento delle Paralimpiadi in programma sempre a Londra dal 29 agosto al 9 settembre. Grazie dell'ascolto, un ringraziamento va a Serena Tullio, Patrizio Ciprari e Alvaro D'Amico. Da Benedetta Capelli l'auguro di un buon proseguimento di giornata sulle frequenze della Radio Vaticana.